Vesalio? Chi è Vesalio? Fu Falloppio a liberarsi dell'idolo di Galeno, a squarciare il velo della carne per farsi strada nei più occulti segreti della vita. Eppure fui io a fare tutto questo.
Forse queste parole non saranno davvero uscite dalla bocca di Andrea Vesalio a pochi attimi dalla sua morte, come ha immaginato la poetessa americana Edith Wharton nel suo poema Vesalio Azzante, ma riassumono ancora oggi perfettamente lo stato della sua fama al di fuori dell'ambito specialistico. Se pensiamo ai primi studi di anatomia del Rinascimento, ci vengono semmai alla mente le famose tavole disegnate da Leonardo da Vinci, che tuttavia rimasero inediti per più di 2 secoli. E se scorriamo con lo sguardo i nomi scolpiti sull'epigrafe, che ricorda i grandi studiosi che ressero la cattedra dell'Istituto di Anatomia Umana di Pisa, possiamo certo riconoscere il nome di Gabriello Falloppio. Ma la sagoma piccola e barbuta del Vesalio, scolpita in uno dei busti in gesso che dominano il corridoio dell'istituto, non c'è forse altrettanto nota. Chi fu dunque Andrea Vesalio? Perché fu tanto importante e come diventò primo professore di anatomia dell'Ateneo Pisano? Nato a Bruxelles nel 1514, il padre era medico alla corte del Sacro Romano Impero, Andreas van Wessel intraprende giovanissimo gli studi medici a Parigi, dove non tarda a sviluppare le sue ferventi critiche ai metodi di studio e di insegnamento in vigore all'epoca nella pratica dissettoria. Le teorie tramandate si rifacevano infatti ancora agli insegnamenti di Galeno, ultimo grande medico dell'antichità, ed erano ormai vecchie più di 13 secoli, oltre che sviluppate esclusivamente dall'osservazione di animali, per quanto antropomorfi come la scimmia. Le dimostrazioni dell'università parigina, già di per sé limitate dall'impossibilità di effettuare osservazioni su cadaveri umani, non vengono inoltre praticate dall'insegnante, ma dagli addetti incolti e grossolani, che pregiudicano la buona riuscita di qualunque analisi non superficiale. Deluso dalle prime esperienze accademiche, Vesalio si reca così in Italia, dove ha la possibilità di studiare la pratica medica all'ospedale di Venezia. Le sue doti impressionano a tal punto l'ambiente veneziano che solo 2 anni più tardi il governo della Repubblica gli propone la cattedra di anatomia della scuola medica che in quegli anni stava sviluppando a Padova. Appena 22enne, egli si ritrova così in una posizione di assoluto prestigio che gli permette non solo di proporre i suoi metodi critici di insegnamento, praticando la dissezione in prima persona davanti agli studenti, ma anche, soprattutto in uno stato liberale come quello veneziano, di adoperarsi alla ricerca del miglior materiale possibile per le sue osservazioni, dei veri cadaveri umani. Attraverso l'ospedale ed il tribunale, Vesalio può finalmente procacciarsi dei corpi, soprattutto quelli dei giustiziati, su cui effettuare le proprie ricerche e le proprie dimostrazioni, e grazie alla collaborazione del podestà di Padova Marcantonio Contarini, personalmente appassionato agli studi anatomici, addirittura premurarsi del fatto che l'esecuzione avvenisse in maniera tale da pregiudicare il meno possibile l'integrità del corpo. Nel 1542, dopo 5 anni di lavoro e scoperte, Vesalio è pronto a pubblicare gli scritti che racchiudevano il frutto del suo lavoro. La prima edizione del De Humani Corporis Fabrica esce nel giugno del 1543, curata fin nei minimi dettagli. Il disegnatore scelto per le tavole anatomiche proveniva dallo studio di Tiziano. Per la preparazione delle matrici in legno erano stati scelti i migliori incisori veneziani, mentre per la stampa era stato deciso di affidarsi ad uno dei più importanti tipografi del tempo, Johannes Oporinus di Basilea. La soddisfazione dell'autore nell'esaminare l'opera completa deve essere stata enorme. Il capolavoro di Oporinus, il primo fondamentale lavoro della moderna anatomia, è una combinazione mai vista prima di esposizione scientifica, arte e tipografia. Cure tanto minuziose richiedevano tuttavia un'estrema dedizione e Vesalio era stato costretto a lasciare temporaneamente Padova e il suo incarico, nel frattempo affidato al suo allievo Rialdo Colombo, per seguire da vicino le fasi della pubblicazione. Il viaggio a Basilea gli offre inoltre una possibilità interessante. L'imperatore Carlo V, dedicatario del capolavoro appena finito di stampare, si trova infatti impegnato in una campagna nel non lontano Ducato di Clefe ed il giovane fiammingo riesce ad ottenere un'udienza personale. Seguendo le orme paterne, Vesalio accetta così l'incarico di medico di corte che gli viene proposto, entrando da subito nelle sue funzioni. L'assunzione di un incarico tanto impegnativo si pensi che il contratto scadeva solo alla morte o all'abdicazione del sovrano, sembra allontanare definitivamente l'anatomista dagli stati italiani, ma è proprio ora che la sua storia e quella della città di Pisa finiscono per incontrarsi. Nel 1543 il giovane duca Cosimo riapre infatti le porte dell'università pisana, appena terminata di restaurare. In tale prospettiva aveva inviato un anno prima un emissario, Filippo del Migliore, nell'Italia settentrionale in cerca di professori. Deve essere stato in quell'occasione che Vesalio prese gli accordi per un ciclo di lezioni nell'Ateneo della città medicea. Non si spiega altrimenti la sua temporanea dipartita dalla corte imperiale al termine della campagna di Cleef, per fare ritorno in Italia, arrivando a Pisa dopo i rapidi passaggi a Padova e Bologna. L'entusiasmo con cui la notizia viene accolta da Cosimo è testimoniata dalla prima lettera che documenta l'arrivo del medico fiammingo sulle sponde dell'Arno, inviata da Mazio De Marzi, un segretario pisano del duca, a Pier Francesco Riccio, suo aiutante di fiducia presso Firenze, il 22 gennaio del 1544.
È arrivato qua il Vesalio per fare l'anatomia, e la venuta sua assai ha fatto piacere a Sua Eccellenza. Ed vassi ordinando tutta volta per farla con tutte quelle cerimonie e modi possibili.
La restante parte del testo è sostanzialmente il recapito di un ordine di Cosimo in persona affinché si provveda a recuperare a Firenze i cadaveri necessari per la dissezione e a portarli a Pisa, e ci mostra l'incredibile scrupolo con cui il duca si dedicava alla faccenda, pretendendo la massima efficienza e rapidità, nonché assicurandosi l'appoggio dei frati conventuali e quindi in qualche modo della Chiesa per garantire l'assoluta discrezione e segretezza dell'operazione. La spedizione, quasi contrabbandiera del cadavere da Firenze, resta comunque un evento isolato, dovuto probabilmente all'ansia di procacciare urgentemente del materiale, visto il repentino arrivo dell'attesissimo maestro di anatomia. Altri corpi vengono in seguito recuperati dalle sepolture più recenti del Camposanto pisano, ma l'episodio testimonia la dedizione con cui Cosimo si occupava dello studium e la personale passione che questi nutriva per le ricerche vesaliane. Come apprendiamo da un'altra lettera indirizzata a Pier Francesco Riccio, il trasporto del duca è tale da convincerlo addirittura ad allontanarsi da un dilettevole soggiorno campestre per recarsi personalmente a Pisa ad assistere alla dimostrazione pubblica del Vesalio programmata per le vacanze del Carnevale.
Queste eccellenze frequentano la caccia quando è buon tempo, ed oggi l'hanno avuto bellissima. E poi che le vacanze dello studio sono fatte, attenderanno a passare il tempo con questi piaceri onesti e dilettevoli. Se già il duca non va all'anatomia, come pare che abbia voglia, sentendo il Vesalio essere lodato di sorte che Galeno ed Aristotele, a comparazione sua, non hanno saputo niente in questo caso dell'anatomia.
La scelta di organizzare la dimostrazione durante la festività non era affatto casuale. Le dissezioni, grazie alle nuove scoperte che si andavano diffondendo, suscitavano ovviamente la più viva curiosità di esperti e non, ed iniziavano a diventare sempre più degli eventi di portata pubblica. Anche se è difficile ipotizzare, come è stato fatto, che data la corrispondenza col Carnevale la pratica assumesse dei contorni quasi festosi, il fatto di decidere una data che potesse consentire a tutti gli studenti dell'Accademia, chiaramente dispensati dalle lezioni ordinarie, di assistere all'anatomia, indica quanto la partecipazione all'evento fosse incoraggiata. Secondo quanto ci racconta lo stesso Vesalio, il ciclo di lezioni lo tenne impegnato a Pisa per almeno 3 settimane, diversamente da quanto indicano le date sulle epigrafi citate, che lo vorrebbero professore allo studium per 2 interi anni accademici. Il fiammingo aveva d'altronde letteralmente conquistato l'ambiente accademico pisano e Cosimo, ricco d'ammirazione, arrivò ad offrire uno stipendio di 800 corone per la sua permanenza sulla cattedra dell'istituto. Ma il medico, come sappiamo, aveva già preso altri inderogabili impegni. Con l'arrivo della primavera si rifacevano intensi gli scontri nella guerra tra il Sacro Romano Impero e la Francia, rendendo necessaria la sua presenza nella campagna, e Vesalio è costretto a malincuore a rinunciare all'incarico. Nel luglio del 1544 lo troviamo così a Saint-Dizier, dove partecipa come chirurgo alla 4ª guerra contro i francesi. Se Vesalio se ne andava da Pisa, avendo lasciato un segno indelebile nella storia della città medicea, il contrario era però altrettanto vero. La vita nella corte asburgica si rivela infatti assai meno gratificante del previsto, stretta tra l'invidia e il sospetto dei colleghi e i capricci alimentari di un sovrano attratto da qualunque panacea che non prevedesse alcuna rinuncia per la cura della sua salute. Il grande maestro di anatomia finisce così per pentirsi presto della sua scelta. Lo testimonia l'elogio a Cosimo contenuto nella lettera sulla radice di china, lo scritto pubblicato nel 1546, in cui Vesalio racconta le sue esperienze pisane e soprattutto lo palesa il tentativo di ricontattare il duca ad appena pochi mesi di distanza dalla partenza. Da una lettera dello stesso Cosimo al vescovo di Cortona, suo ambasciatore presso la corte cesarea, apprendiamo infatti del tentativo intrapreso, dietro richiesta dello stesso Vesalio, per assicurarsi nuovamente le prestazioni del dottore belga. Ma il contratto con l'imperatore, come detto, non era revocabile e l'ingresso nella corte di Carlo V segna di fatto la definitiva dipartita del fiammingo dal mondo della ricerca scientifica oltre che dalla città toscana. Le sue sventure non erano peraltro finite. Con l'abdicazione di Carlo V nel 1556, Vesalio passa al servizio di suo figlio, Filippo II di Spagna, finendo in un paese al tempo dominato dal feroce tribunale dell'Inquisizione. Così, quando pochi anni più tardi uno dei suoi studenti padovani, Gabriele Falloppio, nel frattempo assunto alla cattedra di medicina dell'Ateneo Veneto, pubblica alcune contestazioni alle scoperte del maestro, questi può solo rispondere deluso, raccontando la frustrazione per l'impossibilità di procurarsi anche solo qualche frammento di osso umano. Pesantemente accusato di eresia, nel 1564 Vesalio riesce ad evitare, grazie alla protezione del re, la condanna al rogo, ma è costretto a partire per un pellegrinaggio forzato in Terra Santa. Proprio al ritorno da Gerusalemme, la nave mercantile su cui era imbarcato riesce ad approdare dopo giorni di difficile navigazione nella tempesta sull'isola di Zante, dove Vesalio, denutrito e stremato, muore in pochi giorni. Ritorniamo così in conclusione alla poesia che ha introdotto il nostro discorso e alla sua immaginaria ricostruzione delle ultime ore del grande riformatore della medicina. Mentre il sole tramonta sul mare greco, leggendo gli scritti di Falloppio, colui che sembra ora prendersi tutti i suoi meriti, il maestro ripensa al suo passato e alla sua grande opera.
Almeno ho ripreso il mio passato. Non sono più un cortigiano costretto a curare i capricci del suo re nelle ovattate camere dei palazzi, ma di nuovo Vesalio, libero e senza amici, con le spalle al muro e tutto il mondo contro di lui. Per come la vedo, gli dèi possono creare, ma non ripristinare. Per questo voglio dare un altro significato a questa fine. Ci sono due modi per diffondere la luce, essere la fiaccola o lo specchio che la riflette. Io ho lasciato la mia fiamma bruciare, resta ancora da trovare una superficie che la riverberi.